dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
Buonasera popolo della Cripta di Median, ben ritrovati in questo venerdì 19 febbraio 2016. Come avrete notato, siamo mancati per una settimana, però c'è un motivo più
per due settimane.
Ma qual è il motivo principale? È perché, ragazzi, sappiamo che la settimana scorsa è stata San Valentino e alla fine anche noi della Cripta siamo buoni e non vi vorremmo mai far affrontare più di un orrore per volta.
Torniamo
alla grande, ovvero torniamo con una puntata, come si può dire, con i controsperoni, cioè una puntata di genere nel genere.
Insomma, Jacopo è in forma, ve ne sarete accorti. Buonasera a tutti. Ritorno alla Cripta di Median. E allora, Weird Western. Parliamo di Western, uno dei generi preferiti qua nella cripta, al di fuori dell'horror. Perché? Perché nelle ultime settimane è uscito il film di Quentin Tarantino, ve ne sarete accorti certamente, e molti di voi immagino che l'avranno già visto. Sono usciti anche altri film, non solo quello di Tarantino, pensiamo a The Revenant a gennaio, altri film che ancora non hanno una distribuzione ufficiale per il mercato italiano, magari ne riparleremo. Quindi abbiamo deciso di fare un tête à tête, un confronto, io e Jacopo, tra The Hateful Eight di Quentin Tarantino e invece
Bone Tomahawk, dove ritroviamo il buon Kurt Russell, ma in questo caso parliamo di un esordiente, ma dovete aspettare ancora un po'. Cioè,
esatto.
Ve ne parleremo al dettaglio dopo, che cosa? La consueta rubrica sulle
delle news. E incominciamo subito, perché è incominciata in questi giorni in America la nuova miniserie tratta da un romanzo di Stephen King, ovvero 22 novembre 63, io dico il titolo all'italiana, che è la storia di un personaggio interpretato da James Franco che torna indietro nel tempo, più precisamente nel 63, per cercare di evitare l'omicidio, l'attentato al presidente Kennedy. Il pilot è andato in onda pochi giorni fa, dura addirittura 1 ora e 20, che è una durata un po' strana per un pilota, un po' più di una puntata qualsiasi. Pensiamo anche alle 2 ore del
pilot Divine,
sì, esatto, di Martin Scorsese. Ecco, quindi vedremo poi, io ancora non l'ho vista questa puntata.
Neanch'io.
Se meriterà, magari gli dedicheremo uno spazio apposito all'interno della cripta. Diciamo solo che la serie è prodotta tra gli altri da J.J. Abrams, quindi questo speriamo, nonostante il risveglio della forza, speriamo che sia un sinonimo di qualità, ecco.
E andiamo avanti, ancora una volta qualcosa che fa riferimento alla storia, che alle volte appunto offre degli spunti orrorifici maggiori della fantasia. Invece c'è un progetto nell'aria, ovvero un nuovo film, l'ennesimo potremmo dire, sulla vita del celeberrimo Charles Manson e della sua family. A metterlo in piedi sarà il team di American Psycho del 2000. Infatti sia Mary Harron sia Gavin Turner, rispettivamente regista e sceneggiatrice, stanno lavorando per portare appunto sul grande schermo i suoi brutali omicidi, insieme al culto che lo circondava e al fascino che esercitava sui tanti seguaci. Il film ha il titolo provvisorio, e mi sembra anche geniale, The Family, che era l'appellativo riferito alla setta. Tra l'altro, in questi giorni, giusto per fare un altro riferimento televisivo, si è appena conclusa l'interessante serie televisiva Aquarius con il nostro caro Dave Duchovny, che riguarda proprio la stragi e la family di Manson. Vi consigliamo di vederla, probabilmente vi concederà delle serate piuttosto piacevoli.
A proposito di David Duchovny, ricordiamo che ormai siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda la 10ª stagione di X-Files, della quale avevamo parlato 2 settimane fa per quanto riguardava i primi 2 episodi. Speriamo che questa conclusione sia, come dire, degna di quello che c'è stato fino a questo momento, che tutto sommato non è male, nulla di eclatante, ma non male. Un'altra news relativa a un film che uscirà a breve anche nelle sale italiane, ovvero The Boy, un film di William Brent Bell, regista di L'altra faccia del diavolo, questo non ci fa molto ben sperare per questo film, però speriamo bene. Ecco, il film è uscito il 22 gennaio negli Stati Uniti e il 25 febbraio uscirà nelle sale italiane. È una storia di bambole assassine ancora una volta, quindi potrebbe essere interessante e ne riparleremo.
Ma poi c'è un grande ritorno, ovvero non finiamo mai di parlarvi di quello che è l'universo di Dylan Dog, che sembra che almeno negli ultimi anni stia subendo continuamente comunque delle innovazioni, sia per quanto riguarda le uscite fumettistiche, sia per quello che riguarda, insomma, quello che è l'universo in generale dell'Indagatore dell'Incubo. Bah, la notizia che forse tutti noi stavamo aspettando, e questo me l'ha suggerito il buon Giacomo, è il ritorno del padre effettivamente di Dylan Dog, di Tiziano Sclavi, per quando?
Entro la fine dell'anno, credo, perché siamo nel 2016, quest'anno ricorre il trentennale della nascita del personaggio, che ricordiamolo apparve per la prima volta nelle edicole nel 1986, e per celebrare questo compleanno Tiziano Sclavi ritornerà a scrivere una sceneggiatura, cosa che non faceva da il 2005-2006, se non mi ricordo
male. Quindi una decina d'anni, vedremo se Sclavi, con tutti i suoi deliri, tornerà comunque a dare vigore a quella che è sicuramente stata una delle serie che ha rivoluzionato il mondo del fumetto, soprattutto per quello che riguarda il panorama italiano. Ma a proposito di
grandi
ritorni, quello che non ci aspettavamo è che il buon John Carpenter tornasse così rapidamente a produrre che cosa? Non un nuovo film, cosa che ahimè credo che per la quale dovremmo aspettare ancora molto tempo, e non si sa se accadrà comunque in un futuro prossimo venturo. Quello che sappiamo è che il 15 aprile, quindi solo fra qualche mese, uscirà il seguito di Lost Them, che era stato il disco di cui avevamo parlato poco tempo fa e che c'era
era la prima puntata
molto
della cripta, se non sbaglio.
Esattamente, e invece John Carpenter, che oltre a essere appunto uno dei miei registi preferiti, è diventato anche a questo punto il mio musicista di riferimento, ha già pronto questo nuovo album, il seguito appunto di quello precedente, è già stato messo online quello che è un singolo che si chiama Distant Dream, ma soprattutto a breve usciranno le date di un ipotetico tour.
Esatto, perché sono già uscite le date della tournée europea e entro qualche giorno, attenzione, uscirà le date della tournée italiana, quindi John Carpenter verrà in Italia. Non appena sapremo di più ve lo diremo, ma adesso ci ascoltiamo questo pezzo.
Infatti a voi Distant Dreams, direttamente dal prossimo Lost Them parte 2. E ritorniamo su questa Distant Dreams di John Carpenter, aspettando insomma questo disco che uscirà di qui a breve. E giustamente, come può darci anche lo spunto lo stesso John Carpenter, che è un affezionato comunque al genere di cui vogliamo parlare oggi, è giusto darvi alcuni punti di riferimento un po' per capire di che cosa si tratta quando si parla di Weird Western. In realtà è una delle commissioni più affascinanti probabilmente dell'horror in generale, un sottogenere dove quelli che sono gli scenari, i tempi e gli spazi del western vengono ad accogliere intrusioni sovrannaturali. Infatti è ovvio che il West, con tutte quelle sono le creature, i mostri nati dai miti indiani, quindi magia, sortileggi e necromanzie, offre comunque diversi spunti a qualsiasi fan dell'horror. Ecco, se volete per esempio leggervi dei libri che possono essere appunto catalogati in tal senso, in questo sottogenere, noi vi consigliamo innanzitutto di andarvi a leggere qualcosa di Ambrose Bierce, che è uno degli autori più prolifici di horror e comunque anche di gotico americano in senso stretto, tra l'altro uno di quelli che ha partecipato alla guerra di secessione americana, per cui sicuramente è un esperto del genere. Ma poi, come sa il buon Giacomo, c'è anche Robert Howard.
Esatto, il creatore di Conan, ma soprattutto nel nostro caso di Solomon Kane, che è uno dei personaggi più riusciti, a nostro avviso, dello scrittore texano, se non mi ricordo male, era texano Robert Howard, uno dei più grandi scrittori di narrativa weird, amico di Lovecraft, che vi consigliamo decisamente di leggere. Ma al di là di questo genere narrativo particolare, che è stato portato al cinema in maniera molto laterale, se vogliamo, non proprio in maniera esplicita e fedele, arriviamo un po' all'argomento della giornata, ovvero un confronto tra questi due film. Un confronto che poi non è tale, perché io parlerò di Hateful Eight di Tarantino, perché io l'ho visto, Jacopo no. Jacopo parlerà di Montomahawk, perché lui l'ha visto e io no. Quindi alla fine saranno due soliloqui a sé stanti.
Esattamente, esattamente.
Poi di Hateful Eight di Tarantino, che certamente non appartiene al genere weird, ma comunque è importante.
Almeno un altro tipo di weird.
È un altro tipo di weird, insomma. Abbiamo deciso di inserirlo nella programmazione della cripta, perché comunque è un film che è pregno di riferimenti all'immaginario horror, che poi andremo ad analizzare. Diciamo, ecco, come avevamo anticipato prima, che in questo momento il western sta in qualche modo ritornando a galla. Il mese scorso è uscito The Revenant di Iñárritu,
preso da un libro che vi consigliamo, di Michael Punk, che comunque, sicuramente è migliore del film. Infatti leggendolo noterete che ci sono delle divergenze piuttosto forti, ma vabbè, insomma, ecco, non vi vogliamo anticipare nulla di più.
Ecco, allora, con The Hateful Eight, secondo western di Quentin Tarantino dopo Django Unchained, terzo, se vogliamo considerare Kill Bill volume 2 una sorta di spaghetti western molto personale. Ecco, questo è un film molto diverso da Django Unchained, è un film a mio avviso molto più complesso, molto più stratificato e anche molto più consapevole. Qui Tarantino rifà il verso a se stesso, il film è una sorta di remake di Le Iene, che era il suo primo film, però ancora portato alle estreme conseguenze, allargato, dilatato, diluito. Il film dura quasi 3 ore, se avete visto la versione in 70 mm anche qualcosina in più, una ventina di minuti in più. È un film a mio avviso straordinario, un film che si rifà a tutto l'immaginario classico del cinema classico western e non solo. Ovviamente i padri putativi di Tarantino in questo film sono John Ford, Howard Hawks, ovvero tutti quei registi che fecero grande il western classico americano dagli anni 30 in poi. Il film incomincia con un'immagine bellissima, ovvero questo Cristo di legno sotto una forte nevicata, e poi la macchina da presa che mano a mano allarga il campo e scopre un campo lungo profondissimo. Ecco, a seguire questa scena, appunto il campo lungo, che è il cinema se ci pensiamo bene, il film si stringe sempre negli spazi. La diligenza, che è proprio un luogo comune storico di John Ford, il saloon, in questo caso un emporio, non proprio un saloon, ecco, e utilizza il 70 mm in maniera incredibilmente efficace, ovvero non per filmare gli spazi aperti, che sono quelli che uno si aspetterebbe da un western classico, ma per filmare gli spazi chiusi, sempre più chiuso, sempre più stretto, per filmare i corpi, i primi piani, i volti, gli occhi, le ferite. È un film che per 3/4 della sua durata è prevalentemente parlato, e questo potrà in qualche modo irrigidire lo spettatore che si aspetta magari un bagno di sangue classico alla Tarantino, con i dialoghi serratissimi, che comunque qua non mancano. Nell'ultima parte poi esplode il Tarantino che tutti conosciamo con un gioco al massacro incredibile. Infatti il film è stato accostato da più persone a una sorta di 10 piccoli indiani alla Agatha Christie. Ecco, quali sono i riferimenti horror nel film? C'è un legame molto stretto con La cosa di Carpenter. Il legame più esplicito è con la colonna sonora di Morricone, perché, come tutti saprete, Ennio Morricone è stato chiamato a comporre la colonna sonora di questo film.
Ebbene sì.
Ma lo ha fatto partendo, per quanto riguarda alcune tracce, tre in particolare, da i pezzi non utilizzati per la versione finale di La cosa, The Thing, di John Carpenter del 1982. E la cosa ritorna anche in un altro aspetto del film. Ovviamente, se non l'avete visto, ma credo che l'avete visto quasi tutti, comunque se non l'avete visto non rivelo troppo. Pensiamo solo al personaggio di Jennifer Jason Leigh, che è una sorta di elemento alieno esterno che contamina il gruppo dall'interno. Ecco, in questa ottica il richiamo a Carpenter è più che esplicito.
Che poi anche in Carpenter c'era quella dinamica un attimo Cluedo e stile Agatha Christie, no? Perché comunque anche lì tornavano alcune dinamiche comunque vicine a quella che è stata, ecco, diciamolo, un'ispirazione comune probabilmente sia per Carpenter sia per Tarantino in questo The Hateful Eight.
Esatto, quindi ecco, per riassumere, The Hateful Eight a mio avviso è uno dei film più radicali, più riusciti e più complessi di Quentin Tarantino. Certo, è un film che richiede molta attenzione allo spettatore, però, anche perché sono tre ore e questo va detto, però è un film che richiede molta attenzione, ma è un film che sa anche dare molta soddisfazione allo spettatore, soprattutto un film che cresce man mano che passano i giorni. Vedetelo e poi ripensateci.
E poi quello che è forse il punto cruciale, ecco, quello che fa un po' da trade union tra il film appunto di Tarantino, The Hateful Eight, e quello che è Von Tomahawk, di cui vi parlerò, è uno dei protagonisti, che nel caso di Tarantino appunto è uno tra vari protagonisti che sono quasi coprimari, se non erro. E invece in Von Tomahawk è direttamente la vera calamita di questo film. Parliamo di Kurt Russell, che appunto uno degli attori feticci di John Carpenter, si presenta in questo Von Tomahawk forse in una veste addirittura fin troppo simile a quella di Hateful Eight. Come ha rivelato anche lui al Kimmel Show, infatti, si è trovato a poter girare questo film dato che già si era lasciato crescere questi baffoni a manubrio ottocenteschi, che appunto erano parte di quello che era il look ufficiale.
Voi non ci potete vedere, ma lo stiamo facendo anche noi, ci stiamo facendo crescere anche noi.
I baffi, esatto. Qual è la grande differenza appunto tra questi due film? Innanzitutto che, come giustamente sottolineava Giacomo, il film, questo di Quentin Tarantino, probabilmente è un punto d'arrivo, se vogliamo, di un regista che a tutti gli effetti, per quanto sia stato una nuova promessa per circa un decennio, ormai comunque è un autore a tutti gli effetti maturo. Contrariamente invece parliamo di Von Tomahawk, che è un esordio alla regia vero e proprio, e l'esordio dello sceneggiatore giovanissimo Craig Zahler, quello dell'inquietante The Incident del 2011, che noi non abbiamo visto ma ci sentiamo comunque di andare a visionare proprio a seguito di questo film. Diciamo che Von Tomahawk è un film decisamente di genere, che rientra in quel calderone di horror e western che non sono certo una novità, soprattutto dagli anni 2000 in poi. Ricordiamo per esempio The Burrowers, di cui vi abbiamo già parlato qui nella cripta, che era una sorta di Tremors in salsa western. Anche gli stessi Tremors, alcuni se non mi sbaglio di seguito, sono ambientati proprio in questo tipo di atmosfere. Oppure Dead Birds, La casa maledetta del 2004 di Alex Turner, per arrivare fino all'inguardabile film Gallowalkers del 2012 di Andrew Gott, con un inquietante Wesley Snipes.
Ma questi sono i film che guarda solo Jacopo.
Esatto,
eh?
Che ripropone una specie di Blade in salsa western. E io proprio attraverso queste tracce di sangue vere e proprie mi sono imbattuto in questo Von Tomahawk. Innanzitutto è da dire che è un film migliore di quelli che vi abbiamo citati fino ad ora. Innanzitutto perché c'è un Kurt Russell che fa questa figura di questo sceriffo di questa piccola località, di questo piccolo paese sperduto nel nulla, che sicuramente è un personaggio altamente carismatico. Due, perché comunque ci sono una serie di attori comunque ad accompagnarlo che non sono sconosciuti al pubblico, per esempio Patrick Wilson, che abbiamo già visto in Insidious e nell'Evocazione. E la storia non è altro che la storia di questa piccola comunità che viene sconvolta perché un medico, che è una donna in particolare, viene rapita misteriosamente e viene portata in queste montagne sepolte nel deserto. Il film non è altro che una specie di Sentieri selvaggi, se vogliamo scomodare comunque un capolavoro, in con però dei cannibali. Eh sì, perché praticamente la prima parte del film, che qualcuno di voi potrà trovare abbastanza lunga e lenta, perché è fatta tutta su questo lunghissimo viaggio dove i protagonisti comunque tendono in realtà a punzecchiarsi con delle battute e con dei dialoghi che spesso sfociano in un esistenzialismo, diciamolo, ecco, alle volte un po' sterile, per poi arrivare nella seconda parte del film, che è pura azione, sicuramente potrà soddisfare tutti quelli che invece sono stati delusi da Green Inferno, che doveva essere la nuova promessa, ecco, del film sui cannibali. Ma la parte la parte più interessante è proprio questa popolazione antropofaga indiana, che sembra uscita appunto dalle montagne del Dio Cannibale di Sergio Martino, e che comunica stranamente con un curioso fischietto di cartilagine situato sulla trachea, che è un'immagine abbastanza strana, ma devo dire che a livello di resa estetica e di violenza probabilmente questo tipo di indiani andranno a soddisfare la vostra brama comunque di splatter. Ecco, chi vuole godere appunto della visione di questo film deve partire dall'idea che è un film di serie B ed è un film comunque a bassissimo costo, per cui le location sono poche, per quanto comunque suggestive, e il regista, quindi Craig Zahler, deve ancora lavorare molto per trovare quella che è una propria poetica. Non possiamo che augurarglielo, e comunque vi consigliamo di vedervelo per tutti voi appassionati del western da una parte e dei cannibali.
Insomma, io non l'ho visto, però devo dire che Jacopo mi ha fatto venire voglia di vederlo, c'è un po' d'acquolina in bocca, quindi anch'io recupererò quanto prima questo The Bone Tomahawk. Ma visto che abbiamo parlato di western,
e visto che abbiamo parlato di Morricone,
Morricone è il momento di un nuovo pezzo musicale, e infatti
ragazzi, ci andiamo a ascoltare un pezzo dei Metallica, che sono appunto grandi fan di Morricone, come hanno dimostrato in più di un'occasione, che hanno recuperato un classico delle sue colonne sonore, che è The Ecstasy of Gold, riletto in chiave Metallica e pubblicato su un album del 2009 che si chiama We All Love Ennio Morricone, con una serie di altri artisti improponibili. Comunque vi passiamo il pezzo dei Metallica, che a nostro avviso probabilmente tributa al meglio il nostro caro maestro italiano. A voi, i Metallica, The Ecstasy of Gold.
Thank you.
E allora eccoci tornati in studio. Brevemente, prima di salutarci, le segnalazioni dei film in TV. Ne abbiamo scelti tre, solamente tre questa settimana, ma sono tutti e tre bellissimi, assolutamente. Incominciamo sabato 20, Ladri di cadaveri, Bark and Hare, l'ultimo film di John Landis del 2010.
Assolutamente consigliato.
Abbiamo detto sabato 20 sulla 7D alle ore 1:20 di notte, come al solito orari da vampiri. Domenica 21 invece La terra dei morti viventi di Giorgio Romero, Land of the Dead, su Premium Energy alle ore 23, qualcuno sarà ancora sveglio a quell'ora. E visto che abbiamo parlato di vampiri, martedì 23 Miriam si sveglia a mezzanotte, primo film di Tony Scott su Studio Universal alle 3:15.
Eh sì, quindi non possiamo fare altro che salutarvi e augurarvi comunque un buon fine settimana. Noi ci vediamo il prossimo venerdì 26 febbraio. Non sappiamo di cosa vi parleremo, ma speriamo di stupirvi ancora.
Di esserci ancora.
Esatto, ultima cosa, per chiunque sia stato affascinato, insomma, da quella che è la tematica Weird Western, vi consigliamo un fumetto splendido italiano, Magico Vento di Gianfranco Manfredi, una serie che si è esaurita circa qualche anno fa, un centinaio di numeri, ma tutto legato comunque al mondo degli indiani, alle loro magie e ai loro spettri. Un saluto dalla cripta.
Ciao.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
Radiofonica.com